Grazie mille intanto per questa analisi. Io volevo solo ricollegarmi perché, vabbè, trovo molto interessante quando hai detto che appunto le forme di colonialismo, sia quelle del passato che quelle presenti, non solo si basano su un'idea di che cos'è la civiltà, no? E quindi su un'idea universalista e su una volontà di civilizzazione del supposto barbaro. Quindi questo sia in Palestina come ad altre latitudini, come qui in Europa, ma a partire da questo definiscono chi è il terrorista, cioè chi è che mette in discussione questa idea di civiltà. E che quindi automaticamente diventa il nemico interno. Noi, per fartela breve, molto spesso ad Arraga parliamo di quella che definiamo la categoria del nemico interno, che però mi piacerebbe un po' entrare un po' più nello specifico con te oggi, nel senso che, come hai giustamente fatto tu una disamina anche genealogica di quando e come il palestinese è stato definito terrorista, no? E questo per noi è molto importante perché poi spesso ad Arraga parliamo del nemico interno come diciamo una grossa cassa di risonanza di in realtà singole definizioni da parte dello Stato, del potere un po' più specifiche. Quindi boh, ti pongo un po' questa questione, vediamo tu cosa ne pensi. Mi sentirei di dire che quello che noi abbiamo definito finora come nemico interno, quindi l'arabo, il musulmano, spesso anche definito all'interno di una condizione di classe, quindi proletario piuttosto che sottoproletario, e in alcuni casi anche che sostiene la lotta del popolo palestinese, ma proprio perché, come hai già detto tu, è come dire, l'esempio più forte di resistenza, di lotta alla colonia, no? E che subisce le variegate, scusami, forme di repressione che possono essere da quelle definite amministrative, quindi la detenzione nei CPR o la deportazione, piuttosto che la detenzione, di stampo penale. In realtà poi sotto questo, grande scatola del nemico interno c'è il palestinese che invece viene definito in quanto tale, proprio in quanto palestinese, come, terrorista. Come già hai fatto tu una genealogia molto precisa, di questi tempi in Italia in realtà è molto più, come dire, ficcante, molto più pressante la roba, tanto che la DNA si è, mossa per appunto costruire delle grandi inchieste che poi finiranno probabilmente in dei grandi processi contro le persone proprio espressamente palestinesi, che in alcuni casi appunto erano anche supportanti della resistenza palestinese. In ultimo sono da pochissimo stati, credo che Annunzio è stato scarcerato dalle misure detentive da pochissimo ed è stata diciamo un po' l'inchiesta della DNA più famosa degli ultimissimi tempi, che si è iniziata negli ultimissimi tempi, ma se ne possono appunto elencare numerose dell'ultimo periodo, e quindi si vede come la definizione da parte dell'Italia e quindi dalle procure, ma anche a livello nazionale, perché qua stiamo parlando della super procura nazionale verso i palestinesi, si stia improntando sempre di più rispetto a non far passare nulla proprio perché la persona è palestinese, mentre tutti coloro che sono arabi, musulmani, razzializzati e appartenenti a classi da un punto di vista economico che proprio perché soggiogate dal capitalismo dei tempi nostri, sentono forte come dire, la solidarietà, ma anche la spinta di lotta al fianco e in sintonia con quello che succede in Palestina, vengono messe nella grande categoria, della grande cassa, diciamo, del nemico interno, e quindi attaccati con variegati mezzi che possono essere completamente devastanti. davanti e creare un monito ai liberi, a tutti quei liberi arabi musulmani e come dire simpatizzanti o attivi militanti al fianco del popolo palestinese, che comunque hanno una forza distruttrice, perché come dicevo prima, scusa se mi ripeto, ci sono state comunque delle cose che sono passate sotto traccia, ma comunque devastanti, ragazzi giovani maghrebini che vanno a una manifestazione a favore del popolo palestinese vengono presi e deportati in 5 minuti senza che nessuno ne sappia niente, proprio perché ci si avvale della potenzialità degli espedienti amministrativi, no? Quindi su questi due binari mi sembra che stia viaggiando adesso l'Italia. Poi è solo un ribadire ciò che tu hai spiegato molto bene e che volevo fornire come analisi delle circostanze che muovono oggi l'Italia.
Sì, sì, no, assolutamente è sensato, però volevo soltanto precisare una cosa. Sì. Quello che stiamo vedendo in Italia non è una anomalia italiana, eh? In Europa, ovviamente negli Stati Uniti anche, troviamo esattamente le stesse dinamiche. L'Europa, l'Italia ha una politica ancora più servile rispetto a tanti altri paesi, voglio dire, nei confronti di Israele, e quindi vediamo delle assurdità anche giuridiche, no? Come il caso di Hanan e Ali Mansour, che è paradossale, no? Che manifesta anche proprio in qualche modo i limiti di un sistema giudiziario che non si emancipa da un'ingerenza che è così diretta da parte di Israele. Ma questo, ripeto, lo faccio non per sminuire quello che accade in Italia, ma anzi visione strutturale di tutto quello a cui stiamo assistendo, no? C'è una dimensione geografica che appunto va al di là di quella italiana, ma poi c'è anche una dimensione temporale, no? Se pensiamo a George Abdallah, che è stato rilasciato meno di un anno fa, ma che si è fatto 40 anni di carcere con le stesse gli stessi impianti, diciamo, a sostenere questo tipo di carcerazione. Ma dicevo appunto, vediamo che questo tipo di strategie amministrative e penali vengono applicate anche in altri paesi. Mi viene appunto di sottolineare quanto è accaduto nel Regno Unito con i ragazzi di Palestine Action che sono stati arrestati. In Francia, al momento, tra neanche un mese ci sarà il processo per apologia del terrorismo di un palestinese appunto che è stato arrestato e che poi al momento appunto è stato rilasciato in attesa appunto del processo, proprio all'interno di questo tipo di strategie che dimostrano come io in questo senso probabilmente posso sottolineare una cosa un pochino diversa, e cioè come nel momento in cui i sistemi, no? Si adoperano in questo senso, il messaggio che dobbiamo probabilmente andare ad estrapolare non è solo la potenza e la potenza della repressione, ma anche quanto tutto questo manifestarsi in maniera così evidente di questa volontà di repressione attraverso i mezzi, appunto, attraverso mezzi amministrativi, ma anche appunto violenti, no? Quando si tratta di manifestazioni che vengono soppresse e così via, non dimostrano soltanto appunto la violenza del sistema, ma dimostrano in realtà proprio come il sistema si tenti di gestire questa fase storica per andare a difendere un ordine internazionale che è ancora basato sull'imperialismo e sul colonialismo e sullo sfruttamento e sulla creazione appunto di nemici interni per riuscire a sostenersi. Io penso che appunto tutto questo diventa ancora più evidente sulla pelle dei palestinesi, perché è Israele di fatto che tra le altre cose esporta questo modello coloniale e che esporta appunto il concetto di criminalizzazione preventiva e che quindi appunto vede nel palestinese diciamo, l'emblema di come questo tipo di repressione e come questo tipo di criminalizzazione possa essere implementata. Però va appunto detto che la capacità israeliana di orientare le pratiche e la narrativa non deriva da una coercizione esplicita appunto da parte del sistema israeliano su appunto attori internazionali, ma c'è proprio una volontà anche, no, di questi stati, di queste istituzioni che di fatto hanno interiorizzato le categorie di repressione e di criminalizzazione in quanto sono funzionali proprio alla stabilizzazione del loro assetto interno, no? Quindi diventa no? Questo tipo di pratiche nei confronti dei palestinesi vengono normalizzate, no? E vengono poi integrate anche proprio per reprimere, per controllare in maniera più diretta, in maniera sempre più invasiva le società nel loro, insomma, più in generale.
Ma infatti su questo che dicevi in ultimo sono d'accordissimo, nel senso è sicuramente vero che il rafforzamento appunto di questa categoria terrorista che sta all'interno, diciamo, di nemico interno, ma è una cosa ancora diversa, è una cosa diciamo che merita un discorso a parte come abbiamo fatto oggi e che è aumentata, come dicevi tu, a livello europeo ma anche nordamericano. Post 7 ottobre sicuramente è una forma di servilismo a Israele, però anche come dire, narrarla solo in questa forma, di nuovo è una cosa che ha deresponsabilizzato tanto, per cui abbiamo visto anche pezzi della sinistra istituzionale additare la destra di servilismo a Israele per questi fatti, quando poi in realtà sono estremamente funzionali al mantenimento di un ordine che è la stessa sinistra che in Italia ha portato avanti. E quindi questa narrazione qua poi appunto va a giustificare, o meglio, a togliere le giustificazioni, come dire, spostandole sul soggetto esterno che è Israele, e quando poi in realtà nei fatti appunto non c'è nulla di questo, poi viene effettivamente portato avanti, ma è, diciamo, la responsabilità più facile a cui addossare tutta una serie di meccanismi che invece sono appunto funzionali a mantenere l'ordine costituito, a rafforzare il concetto di nemico interno, perché comunque le due cose è vero che meritano una separazione, ma vanno comunque di pari passo, si aiutano e si alimentano a vicenda. E in alcuni casi anche a giustificare e rafforzare degli strumenti repressivi che sono stati di fatto poi costruiti ad hoc e che hanno bisogno ogni tanto di avere, come dire, il casus belli per continuare a trovare una giustificazione della propria esistenza. Proprio su questo abbiamo fatto un po' di tempo fa una puntata proprio sulla DNA, parlando proprio del caso di Hanun e degli altri palestinesi dell'API, di cui abbiamo parlato proprio di questo. Sul fatto che non è un caso che la DNA abbia bisogno di tutta una serie di casi, anche se eventualmente destinati a perdere, che comunque ovviamente questo significa tutta una serie di misure amministrative cautelari, per cui intanto le persone comunque sono state in carcere, comunque sono state represse, comunque ho portato avanti anche a livello pubblico un discorso che di nuovo si ricollega un po' anche a quello che dicevamo la puntata precedente, che se le ONG sono internazionali allora mi posso fidare, se sono invece progetti palestinesi invece sono sicuramente come dire, che contribuiscono alla formazione del terrorismo all'interno di Gaza. Quindi questo è un qualcosa che io sono comunque riuscito, come è stato, a portare avanti, ma che poi nei fatti è destinato a perdere perché non ha delle basi giuridiche di alcun tipo, perché, come dire, cioè, è fuffa di per sé, ma che mi aiutano a giustificare il caso, cioè il fatto stesso che esista e continui a esistere un soggetto repressivo come la DNA.